Ad alta voce, Chiara Guidi legge I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift, traduzione di Gianni Celati.
Avevo sempre in me un forte presentimento che un dì avrei recuperato la mia libertà. Sebbene fosse impossibile immaginarne i mezzi o formarsi un progetto con la minima speranza di successo. La nave su cui m'ero imbarcato era la prima che a memoria d'uomo fosse mai giunta in vista di quella costa. E il re aveva dato precise disposizioni affinché, se un'altra ne fosse comparsa, venisse tratta a riva e portata a Lord Brulbrut su un carro con equipaggio e passeggeri. Egli intendeva senza meno trovare una donna a mia misura con cui potessi propagare la stirpe, ma io credo che avrei preferito morire piuttosto che patire l'onta di lasciare al mondo dei discendenti tenuti in gabbia come canarini addomesticati e forse col tempo venduti in giro a persone di riguardo come curiosità. In verità ero trattato con molta cortesia. Ero il favorito d'un grande re e d'una grande regina e la delizia dell'intera corte, ma tutto ciò su una base che mal s'addiceva alla dignità umana. Ne potevo dimenticare i vincoli domestici lasciati alle mie spalle. Volevo essere tra gente con cui parlare su un piano di parità e camminare per le strade e per i campi senza timore d'essere schiacciato come un ranocchio o un cucciolo. La mia liberazione venne tuttavia prima dell'atteso e in maniera niente affatto comune, ciò di cui racconterò fedelmente tutta la storia e le circostanze. Ero ormai in quel paese da 2 anni e all'inizio del terzo io e la Glumdalclitt partimmo al seguito del re e della regina verso la costa meridionale del regno. Come al solito io fui portato nella mia scatola da viaggio che, come già dissi, era uno scarabattolo assai comodo, largo 3,5 metri. Avevo dato l'ordine che ai 4 angoli del soffitto venisse appesa una maca tramite cordicelle di seta, così da attutire i sobbalzi quando un servo mi portava a cavallo, come spesso desideravo, e poter anche fare qualche sonnellino nella mia amaca mentre eravamo per strada. Sul tetto dello scarabattolo avevo dato ordine all'ebanista di ritagliare un'apertura di 30 centimetri per avere aria nella stagione calda mentre dormivo, la quale apertura potevo chiudere a piacere a mezzo di un asse che scorreva su un binario. Quando nel nostro viaggio giungemmo a destinazione, il re ebbe l'idea di passare qualche giorno in un suo palazzo vicino a Flanflasnic, città che dista dal mare 18 miglia inglesi. Io e la Glumdalclitt eravamo molto affaticati. Io m'ero anche un poco infreddato, ma la povera ragazza si sentiva così poco bene da dover rimanere in camera. Io mi struggevo di non poter vedere l'oceano, che era l'unico panorama immaginabile d'una mia fuga, se mai questa fosse stata possibile. Finsi allora d'essere in cattiva salute più di quanto in effetti non fossi e domandai il permesso d'andare a prendere un poco d'aria fresca sul mare, accompagnato da un paggio mio amico, a cui altre volte ero stato affidato. Non dimenticherò mai la riluttanza con cui la mia Glumdalclitt diede il suo consenso, né i severi ordini di starmi ben dietro che impartì al paggio, scoppiando a piangere come una fontana, quasi che presentisse ciò che doveva accadere. Il ragazzo mi portò nella mia scatola a circa mezz'ora di cammino dal palazzo verso gli scogli che danno sul mare. Qui gli ordinai di depositarmi a terra e, aperta una delle mie finestre a saliscendi, lanciai molti sguardi pensierosi e melanconici verso il mare. Non mi sentivo troppo bene e dissi al paggio che avevo in animo di schiacciare un pisolino sulla maca, sperando che mi giovasse. Così mi ritrassi e il ragazzo abbassò lo scuro della finestra a ripararmi dal freddo. M'addormentai all'istante e tutto quanto riesco a immaginare è che il paggio, mentre dormivo, pensando non vi fosse pericolo, se ne sia andato sugli scogli a cercare uova d'uccelli. Infatti l'avevo osservato poco prima dalla finestra cercare all'intorno e raccoglierne un paio dai crepacci. Sia come sia, fui bruscamente risvegliato da un violento strattone all'anello fissato sulla cima della scatola per renderne più comodo il trasporto. Sentì che la scatola era sollevata molto in alto, indi mossa in avanti a velocità prodigiosa. Il primo sobbalzo m'aveva quasi gettato fuori dell'amaca, ma in seguito il moto fu quasi senza scosse. Chiamai varie volte, cercando di gridare con quanta più voce potessi, ma fu invano e guardai dalle finestre senza vedere altro che cielo e nubi. Udii un rumore proprio sopra la testa, come uno sbatter d'ali. E allora principiai a intuire quale sventura mi fosse toccata. Un'aquila doveva avere afferrato col becco l'anello della mia scatola, nell'intento di lasciarla precipitare su uno scoglio come un guscio di tartaruga, per poi estrarne il mio corpo e mangiarselo. Che la sagacia e l'olfatto di quest'uccello gli permettono di localizzare la preda a grande distanza, anche se nascosta più di quanto io non fossi, dietro un asse di 2 pollici. In breve, osservai che il rumore e fruscio delle ali aumentavano rapidamente e la mia scatola era squassata in su e in giù, come un cartello in un giorno ventoso. Mi parve udire svariati colpi e cozzi dati all'aquila. Sono certo che fosse un tale animale a tenere la mia scatola col becco. Indi, d'un tratto, mi sentii precipitare perpendicolarmente per oltre 1 minuto, ma con tale incredibile velocità da togliermi il fiato. La caduta si concluse in un terribile scroscio che ai miei orecchi risuonò più forte delle cascate del Niagara. E dopo fui al buio completo per 1 altro minuto, infino a quando la mia scatola prese a salire e potei vedere un poco di luce dall'alto delle finestre. Ora compresi che ero precipitato in mare. La scatola, col peso del mio corpo, delle cose che conteneva e delle larghe piastre di ferro per rinforzarla ai 4 angoli del pavimento e del soffitto, galleggiava immersa nell'acqua d'un buon metro. Immaginai allora, e lo credo tuttora, che l'aquila, fuggendo con la mia scatola, sia stata attaccata da altre 2 aquile. E costretta a lasciarmi cadere per difendersi contro quelle che volevano spartire la preda. Le piastre di ferro fissate al fondo della scatola, che erano le più robuste, mantennero il suo equilibrio durante la caduta e impedirono che si sfasciasse sulla superficie dell'acqua. Ogni giuntura era assai bene incastrata e la porta, non appoggiata a cardini, bensì fatta a saracinesca, ciò che mantenne stagno il mio scarabattolo, lasciando entrare appena qualche goccia d'acqua. A fatica mi levai dall'amaca, dopo essermi arrischiato a fare scorrere quell'asse sul tetto, di cui già ho parlato, che serviva ad arieggiare la stanza, essendo ora, per mancanza d'aria, quasi sul punto di soffocare. Quante volte allora rimpiansi la mia cara Glumdalclitht, da cui 1 sola ora m'aveva così tanto diviso. E posso dire in verità che nel bel mezzo delle mie sventure non potei trattenermi dal compiangere la mia povera balia, per il dolore che la mia scomparsa le avrebbe procurato, per lo scontento della regina e la disgrazia in cui sarebbe incorsa. Forse non molti viaggiatori hanno avuto difficoltà e angustie pari a quelle che dovetti sopportare in tale congiuntura, aspettandomi da un momento all'altro di vedere la mia scatola fatta a pezzi o quantomeno ribaltata da una forte raffica di vento, ovvero da un'onda montante. Se un solo vetro delle mie finestre avesse ceduto, sarebbe stata la morte. Nulla del resto le proteggeva, se non una robusta graticciata esterna contro gli incidenti di viaggio. E vidi l'acqua stillare da varie fessure, ma senza grosse falle, e dunque tentai di turarle come potevo. Non ero capace di sollevare il tetto del mio scarabattolo, ciò che altrimenti m'avrebbe permesso di sedermi sulla sua cima, e almeno non sarei rimasto intrappolato in fondo alla stiva, se così posso esprimermi. Ma quand'anche fossi riuscito a scampare quei pericoli per un giorno o due, cosa potevo aspettarmi se non una miseranda morte per freddo e fame? Per 4 ore fui preso in tali angustie, aspettandomi e invero desiderando che ogni momento fosse l'ultimo. Già ebbi occasione di spiegare al lettore che 2 forti staffe erano fissate alla parte della scatola priva di finestre, e in queste il domestico che mi portava a cavallo faceva passare la sua cintura di cuoio per affibbiarsela poi in vita. Mentre ero in quello stato di disperazione, udii, o almeno mi parve udire, come il rumore di qualcuno che grattasse su quel lato della scatola ove erano le staffe, e subito ebbi l'impressione che la scatola fosse tirata e rimorchiata in mezzo al mare, poiché di tanto in tanto sentivo una sorta di strattone che faceva salire le onde fino in cima alle mie finestre, lasciandomi quasi al buio. Ma tentai a svitare una delle seggiole che erano sempre infisse al pavimento, e dopo averla fissata con un certo sforzo proprio sotto l'asse che avevo appena aperto, salito sulla seggiola e con la bocca all'apertura, gridai «Aiuto!» quanto più forte potessi e in tutte le lingue che conoscevo. Indi legai il mio fazzoletto al bastone che portavo sempre con me e, ficcandolo dentro l'apertura, lo sventolai diverse volte nell'aria, così che, se vi fosse stata qualche barca o nave nei paraggi, i marinai potessero capire che nella scatola era chiuso uno sventurato mortale. Non vidi alcun effetto di tutti i miei sforzi, ma chiaramente sentivo che il mio scarabattolo stavasi muovendo, e nello spazio di un'ora, o ancor meno, sentii che il lato della scatola con le staffe cozzava contro alcunché di duro. Temetti fosse uno scoglio e mi trovai ancora più squassato di prima. Udii chiaramente un rumore sul coperchio dello scarabattolo, come quello d'un cavo che gratti passando attraverso l'anello. Indi mi trovai issato poco a poco, almeno di 1 metro rispetto a prima. La onde di nuovo cacciai fuori il mio bastone col fazzoletto, chiedendo aiuto, fino quasi a sgolarmi. In risposta udii un grande grido, ripetuto 3 volte, provando a ciò un tale trasporto di gioia che non si può immaginare se uno non l'ha provato. E ora udii scalpicciare sopra la mia testa e udii qualcuno che attraverso l'apertura chiamava ad alta voce in lingua inglese: «C'è qualcuno là sotto? Che parli?» Risposi che ero un inglese, gettato dalla sventura nelle più grandi calamità che mai creatura ebbe a patire, e implorai, per tutto quanto ci è più caro, di liberarmi dalla segreta in cui ero rinchiuso. La voce mi rispose che ero in salvo, poiché la mia scatola era ben legata alla loro nave e che il carpentiere stava arrivando per segare nel coperchio un buco sufficiente a estrarmi di lì. Replicai che era inutile e avrebbe richiesto troppo tempo. Bastava che uno dell'equipaggio infilasse un dito nell'anello, portasse la scatola sulla nave e poi nella cabina del capitano. Udendomi parlare in maniera così balzana, alcuni pensarono che fossi matto, altri risero, poiché in vero non m'era ancora entrato in testa che adesso ero tra uomini con la mia stessa forza e statura. Il carpentiere arrivò e in pochi minuti segò un passaggio largo 120 centimetri, indi calò una scaletta sulla quale salì e di lì fui portato sulla nave in condizioni di pietosa debolezza. I marinai erano tutti a bocca aperta e mi fecero mille domande a cui avevo poca voglia di rispondere. Ero anche perplesso alla vista di tanti pigmei, giacché tali mi parevano quelli, essendo i miei occhi ormai da tempo assuefatti ai mostruosi oggetti che m'ero lasciato alle spalle. Ma il capitano, signor Tommaso Wilcock, notando che stavo per cadere in deliquio, mi condusse nella sua cabina. Mi diede un cordiale per confortarmi e mi fece adagiare nel suo letto, consigliandomi di riposarmi un poco, ciò di cui avevo un grande bisogno. Prima d'addormentarmi gli spiegai che nella mia scatola v'erano mobili di valore, troppo preziosi per andare perduti. Una bella amaca, un bellissimo lettuccio da campo, due seggiole, una tavola e una vetrinetta. Gli dissi che il mio scarabattolo era tappezzato su ogni lato, o meglio, imbottito di seta e cotone, e che se avesse ordinato a un suo uomo di portarlo nella cabina, glielo avrei aperto e gli avrei mostrato i miei beni. Il capitano, udendomi pronunziare tante assurdità, ne concluse che deliravo. Mi promise, tuttavia, credo per tranquillizzarmi, di dare gli ordini che volevo. Poi, salito sopra coperta, spedì alcuni suoi uomini a esplorare il mio scarabattolo, donde, come poi scopersi, quelli trassero fuori tutti i miei averi e strapparono l'imbottitura. Ma le seggiole, la vetrinetta e la testata del letto, essendo fissate con viti al pavimento, rimasero molto danneggiate dall'ignoranza di quei marinai che vollero strapparle a forza. Indi tolsero via delle assi per farne uso sulla nave e quando si furono appropriati di tutto quello che li interessava, lasciarono che la carcassa affondasse in mare. E con molti squarci nel fondo e sui fianchi, quella se ne andò a trovare i pesci. Invero, fui contento di non aver assistito a tale devastazione, perché sono certo che m'avrebbe vivamente sconvolto, riportandomi alla mente pensieri che avrei preferito cancellare.